Radio Immagina.
Accade al Parlamento Europeo. Trasmissione a cura della delegazione italiana nel gruppo dei socialisti e democratici.
Buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori di Radio Immagina e benvenuti a una nuova puntata di Accade al Parlamento Europeo. Oggi con noi abbiamo Alessandra Moretti, eurodeputata PD che tra le altre cose è membro della Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo. Quindi, mentre in queste ore è in corso il vertice dei capi di governo dell'UE, cogliamo l'occasione per commentare insieme gli ultimi drammatici sviluppi della nuova crisi mediorientale. Ora, io partirei dalla risoluzione del Parlamento Europeo, perché da tutte le parti si scrive e si dice che l'Unione Europea in questo frangente è stata disastrosa, una cacofonia di voci discordanti. Però la risoluzione del Parlamento Europeo, se non sbaglio, è stata approvata con 500 voti, una larghissima maggioranza. Ecco, la prima domanda è veramente l'Unione Europea incapace di parlare con una voce sola o sono incapaci i commentatori, chi scrive spesso da Roma o da Milano, di Unione Europea, di capire come funziona l'Unione Europea?
Allora, intanto buongiorno a tutti, mi fa molto piacere commentare con te, Marco, queste ultime, diciamo, notizie. Allora, se da un lato diciamo Ursula von der Leyen e Metsola in visita a Israele subito dopo l'attacco terroristico di Hamas hanno determinato un po' di confusione, diciamo, nella comunicazione dell'Europa rispetto a questa vicenda, nel senso che purtroppo ancora una volta l'Europa fin da subito non si è mossa coralmente, cioè con una voce sola. Il Parlamento europeo invece con la risoluzione della settimana scorsa a Strasburgo è riuscito, anche se faticosamente, ma del resto sono tanti gruppi politici molto distanti anche a livello ideologico e politico, ma è riuscito il Parlamento europeo a trovare un punto di incontro. Su che cosa in particolare? Innanzitutto sul titolo, cioè noi siamo riusciti a intitolare quella risoluzione diciamo sottolineando l'attacco terroristico di Hamas, condannando l'attacco terroristico di Hamas, sostenendo il diritto di Israele a difendersi nel rispetto però del diritto internazionale e umanitario e la situazione umanitaria gravissima a Gaza. Quindi sostanzialmente il Parlamento europeo ha già nel titolo racchiuso dei principi fondamentali, cioè la condanna durissima senza sconti al gruppo terroristico di Hamas, che non è però la Palestina e non sono i palestinesi, quindi la distinzione tra il terrore di Hamas e la popolazione palestinese, il diritto di Israele certamente di difendersi, ma nel rispetto però del diritto internazionale e quindi l'assedio a Gaza, togliere a Gaza acqua, luce, elettricità non rientra in questo rispetto. Sicuramente abbiamo chiesto, e questa è stata la parte più difficile, una pausa umanitaria per consentire l'accesso a Gaza dei camion provenienti, diciamo, dagli altri paesi per supportare, diciamo, l'enorme crisi diciamo sanitaria, umanitaria che c'è in questo momento, e anche per verificare la possibilità di aiutare la diplomazia per liberare gli ostaggi. Quindi mi sembra che in un contesto un po' di confusione, soprattutto all'inizio quando c'era stato, no, quel tweet disgraziato di uno dei commissari che aveva detto basta finanziamenti alla Palestina, poi rettificato dalla stessa von der Leyen, la von der Leyen che va in Israele ma non spende una parola per i palestinesi, io credo che poi il Parlamento sia riuscito invece a ritrovare un po' di equilibrio.
Questa tra l'altro è una delle questioni più divisive storicamente nell'Unione Europea, quella questione israelo-palestinese. Ecco, è emersa anche una frattura non solo tra orientamenti politici o tra paesi europei, anche tra istituzioni europee. Abbiamo sentito la Presidente della Commissione von der Leyen esprimere una linea sostanzialmente di appoggio incondizionato a Israele e il Presidente del Consiglio Michel a esprimerne un'altra. Ecco, nel Parlamento europeo è riuscito a fare una sintesi di queste due linee e soprattutto come si può uscire da questa continua rivalità tra due istituzioni? Qual è il numero di telefono unico dell'Unione Europea, come diceva Kissinger?
Ecco, infatti tocchi un punto, cioè il fatto che tra le diverse istituzioni europee, cioè da un lato la Commissione, dall'altro il Consiglio europeo e poi il Parlamento, il fatto che non ci sia questa uniformità, questa sinergia, poi lo si capisce nella modalità in cui vengono prese determinate decisioni e vengono anche comunicate queste decisioni. Io credo che ci sia una fatica da parte, diciamo, dei leader politici, ovviamente soprattutto di centrodestra, che sono espressione ovviamente delle istituzioni europee, perché Ursula von der Leyen, la stessa Metsola e lo stesso Michel lo sono, ci sia una certa fatica ad esprimere solidarietà e a riconoscere il fatto che comunque la Palestina negli ultimi 50 anni ha vissuto in una condizione di subordinazione, di disagio, di sofferenza, di disuguaglianza. E io credo invece che questa fatica emerga nel fatto che poi la stessa Europa è stata incapace di dare un contributo fattivo alla soluzione di quel conflitto, che deriva anche da questa condizione, diciamo, in cui è stata sottomessa la Palestina rispetto a Israele. Detto questo, è chiaro che l'Europa deve difendere Israele, perché Israele in quel contesto geopolitico è l'unica vera democrazia, ma va anche detto che quella democrazia oggi è in mano ad un uomo di estrema destra come Netanyahu, che ha ridotto il paese, diciamo, in un conflitto perenne tra lui e chi vuole, tra i cittadini ovviamente, difendere le istituzioni democratiche, la libertà e anche quell'equilibrio tra poteri dello Stato. E quindi sostanzialmente, se oggi noi siamo in questa fase, lo dobbiamo certamente ai terroristi di Hamas, che di sicuro non vogliono la pace e di sicuro non vogliono, diciamo, la protezione dei palestinesi, ma lo dobbiamo anche ad una estremizzazione da parte di Netanyahu del conflitto, che anziché, diciamo, lavorare per trovare una soluzione, per tendere la mano ai palestinesi che la pace la vogliono, come l'autorità palestinese, ha lavorato in questi anni per indebolire l'autorità palestinese da un lato, e quindi facendo crescere poi anche il terrorismo di Hamas, e nello stesso tempo spingendo alla colonizzazione, quindi all'espansione dei coloni in Cisgiordania, quindi anche qui, no, andando sostanzialmente illegittimamente ad occupare degli spazi e ovviamente spostando la sicurezza rispetto al territorio più sensibile a quelle aree. Questo ha determinato un vuoto che poi ha pagato in termini proprio di svista, se vogliamo, gravissima rispetto poi a quello che è successo, perché poi Hamas è riuscito a fare quello che ha fatto, perché è riuscito a superare tutti i controlli, perché quei controlli di fatto si erano nel tempo affievoliti.
C'è un problema, anche qualcuno, ho sentito qualche commentatore dire un problema di incompetenza, un problema tra gli argini che si sono rotti. Oltre alla barriera di Gaza si è rotto l'argine della democrazia verso il populismo, ecco. È possibile che il populismo che colpisce un po' tutte le democrazie occidentali, da Trump alla Brexit, abbia colpito Israele e l'abbia resa in qualche modo più inefficace dal punto di vista tecnico, semplicemente?
Sì, io credo che da questo punto di vista il fallimento nella difesa di Israele è frutto anche di un errore politico compiuto e commesso dalla destra israeliana, e per la scelta appunto di indirizzare gli sforzi securitari più rivolte all'espansione illegale della Cisgiordania rispetto, diciamo, che a combattere il terrorismo in maniera efficace, facendo squadra con chi? Facendo, diciamo, un asse politico con quella parte che è la maggioranza dei palestinesi che vogliono trovare una soluzione ormai, no, cercata da troppi anni per due stati per due popoli. Ecco, quindi abbiamo visto che il fallimento politico delle destre e della destra israeliana sta proprio in questo, cioè aver voluto, come dire, anche dividere il paese sulle questioni della giustizia, dell'indipendenza della magistratura, no? E quindi abbiamo visto che poi in questi mesi Netanyahu era anche molto debole dal punto di vista politico.
Concretamente, che ruolo può avere l'Unione Europea in questa crisi? Nel senso, parlo di ruolo diplomatico, politico, ma anche militare o economico. Qual è la leva maggiore in mano all'Unione Europea?
Allora, guarda, sicuramente noi siamo deboli perché in Europa siamo divisi. Non a caso in questi giorni vediamo che vanno in Israele i singoli capi di Stato e di governo, non ci va appunto l'Europa, non ci va Borrell, non ci va la von der Leyen, a parte appunto nel summit voluto da Biden. E questo sta, diciamo, a sottolineare ancora una volta, l'avevamo già detto durante la guerra in Ucraina, quanto l'Europa, senza una difesa comune, senza una politica estera comune, abbia le armi spuntate. Quindi io credo invece che nel conflitto medio orientale l'Europa dovrebbe riprendersi un ruolo forte, perché altrimenti questo ruolo viene assunto da forze antidemocratiche come la Cina, come l'Iran, come i paesi arabi e peggio la Russia di Putin. E quindi questo è un punto politico di grande riflessione. Il secondo, sicuramente l'Europa versa milioni di euro anche alla stessa striscia di Gaza, lo ha sempre fatto nei confronti dell'autorità palestinese. Qual è il problema? Che alcuni pezzi dell'autorità palestinese non sono più credibili perché fortemente corrotti. Si sa che il livello di corruzione ha determinato anche l'indebolirsi nel consenso dell'autorità palestinese, quindi l'Europa dovrebbe fare uno sforzo diplomatico grande per individuare dei nuovi leader nell'autorità palestinese capaci di rilanciare la questione della pace e quindi stimolare così il prossimo governo di Israele, che mi auguro non sia quello di Netanyahu, perché credo che dopo questa fase dovrebbe solo che rassegnare le dimissioni. Un prossimo governo, spero progressista, spero laburista, riuscire a lavorare con quella parte palestinese appoggiata anche dall'Europa che riesce veramente a portare a compimento questo sogno.
A proposito, abbiamo citato l'Iran, non sappiamo fino a che punto, ma l'Iran sicuramente ha avuto un ruolo negli attacchi del 7 ottobre a Israele, non si sa se è solo di appoggio logistico, di finanziamento, di incoraggiamento o una vera e propria pianificazione dell'attacco nella famosa riunione che si è tenuta a Beirut qualche giorno prima, qualche settimana prima dell'attacco. Ecco, questo non rimette in discussione un po' la politica dell'Unione Europea nei confronti dell'Iran, nel senso che per anni abbiamo portato avanti l'accordo sul nucleare e l'abbiamo portato avanti anche quando l'America di Trump cercava di andare in direzione opposta. Oggi ci troviamo di fronte a un Iran che è una dittatura lontana che mai dai nostri, diciamo, suoni di riformismo iraniano. Il Parlamento europeo la settimana scorsa ha assegnato il premio Sakharov per la libertà di parola, per i diritti civili a Mahsa Amini, la donna uccisa dalle guardie rivoluzionarie perché non portava il velo e dal movimento che ne è conseguito. Ecco, proprio questo premio Sakharov non è l'inizio di una nuova politica dell'Unione europea nei confronti dell'Iran?
Guarda, io lo spero tanto, anche perché, come hai detto tu, diciamo, come si è comportata l'Europa rispetto all'Iran, e cioè facendo prevalere gli interessi economici piuttosto che lo Stato di diritto e quindi la ricerca di affermare quei valori, è sintomo di una debolezza intrinseca di un'Europa che è solo economica e non è politica. Quindi io credo che ci sia tanto da discutere e da riflettere su questo. È chiaro che oggi l'Iran è nemico dell'Europa. Il premio Sakharov alle donne, a Mahsa Amini e anche alle donne del movimento Women Like Freedom è un segnale fortissimo per cui l'Europa è dalla parte della resistenza iraniana, è dalla parte delle donne, dei giovani, degli uomini che scendono in strada e rischiano la vita perché appunto colpiti poi dalle sanzioni durissime di questo regime. Tieni conto che noi abbiamo lavorato molto come socialisti per far dichiarare la Guardia Rivoluzionaria iraniana, che è quella, tanto per capirci, che ha ammazzato la ragazza anche la settimana scorsa, che poi è morta dopo un coma lungo 2 settimane, per le stesse ragioni di Mahsa Jina Amini, cioè il fatto che la ragazza non portasse bene il velo, l'hanno massacrata di botte, dopo 2 settimane di coma la ragazza è morta. Ora è chiaro che noi vogliamo e abbiamo insistito affinché la Guardia Rivoluzionaria fosse inserita tra i movimenti terroristici riconosciuti. Questo sarebbe un colpo importante che daremmo all'Iran e ancora però su questo il Parlamento è diviso, perché non tutti riescono a riconoscere questa parte che invece noi socialisti, noi PD abbiamo voluto e per la quale continuiamo a lavorare. Dobbiamo cambiare totalmente l'approccio nei confronti di questi regimi. Ti dirò di più. L'Europa ha un'arma importante che sono le risorse e sono anche i contratti. Se noi stiliamo, sottoscriviamo dei contratti con dei paesi penso anche all'Egitto, che non sono del tutto paesi democratici, ma dove appunto i diritti civili, i diritti umani, i diritti delle minoranze non sono tutelati, dove non sappiamo, no, le ragioni per cui il nostro Giulio Regeni è stato ammazzato e ancora non ce lo dicono e si rifiutano di collaborare. Ecco, tutte le volte che noi sottoscriviamo degli accordi, perché non forziamo la mano e non obblighiamo questi stati a fare un passo in avanti sui diritti civili e sui diritti umani? Questo dovrebbe fare l'Europa, ma evidentemente non lo fa perché non è autorevole abbastanza, non è forte abbastanza. E su questo, secondo me, dobbiamo fare un lavoro di squadra che dovrebbe essere francamente trasversale e non ovviamente sempre indebolito dalle questioni ideologiche o di puro, diciamo, colore partito, di partito, insomma.
Cambiamo argomento, ma restiamo sempre in tema economico, visto che l'abbiamo citato. Cosa ne pensa della legge di bilancio approvata dal governo e soprattutto della questione sanità, visto che lei anche sei anche membro della Commissione Salute e Ambiente al Parlamento Europeo?
Ma guarda, è una legge di bilancio estremamente debole, una legge di bilancio che diciamo non fa fare un passo in avanti all'Italia, e questo secondo me è molto grave, perché si tagliano diritti, si tagliano opportunità, si tagliano dei diciamo dei settori che erano stati, diciamo, alleggeriti in termini di tasse, per esempio per le donne, le ragazze, per tutti i prodotti che riguardavano anche, no, la salute femminile, il rientro, diciamo, delle teste e dei cervelli giovani in Italia, che se ne sono andati in Europa per ragioni appunto professionali o di studio, non sono come dire agevolate, non è agevolato, è un quadro di bilancio debole, fragile, che non aiuta tra l'altro le famiglie più deboli, maggiormente colpite dalla crisi, dall'inflazione, ed è una manovra secondo me è colpevole tanto più se pensiamo che questo è il governo che beneficerà dei fondi del PNRR. Cioè, se tu non riesci a fare neanche in un momento in cui l'Europa ti ha stanziato diciamo 90 miliardi per lo sviluppo infrastrutturale, per la salute, per la sanità, per la scuola, per la formazione, per la digitalizzazione, non riesci, diciamo, a crescere e appunto a fare una manovra che dia qualcosa in più alle famiglie italiane, significa che stai fallendo. E tra l'altro il tema che tu hai citato, cioè quello della sanità, subisce un ulteriore colpo, perché la sanità non solo potrebbe beneficiare dei fondi del MES, e l'Italia è l'unico paese tra tutti i paesi europei che non l'ha ancora ratificato, e sarebbero appunto altri svariati miliardi che vanno a questo settore, ma la legge di bilancio prevede ulteriori tagli al settore sanità, quindi non dà risposte alle lunghe file d'attesa, non dà risposte al personale che manca, non dà risposte ai giovani laureati per fare i tirocini all'interno degli ospedali. E la sanità è chiaro che si occupa, e occupandosi di un diritto essenziale che è quello della salute del cittadino, se non viene sostenuta economicamente è destinata a pregiudicare quel sistema sanitario nazionale voluto dalla nostra Tina Anselmi, che fu appunto la ministra della sanità, che volle un sistema sanitario pubblico di qualità per tutti, rischia di essere pregiudicato.
Va bene, ringraziamo Alessandra Moretti per essere stata con noi e vi diamo appuntamento la prossima settimana.
Grazie a voi.